Mentre leggevi le schegge, la ascoltavi la, diciamo, colonna sonora?
Allora, non proprio durante, perché non riesco ad ascoltare la musica con le parole mentre leggo un libro, il mio cervello ha qualche piccolo blocco, ma le colonne sonore di Bratislava Nellis sono andate sempre piuttosto forte nelle mie playlist, addirittura anche ai tempi dell'iPod Nano. Però qualche lettore per questo nuovo libro ha gentilmente create e adesso in tempi non più di iPod si trovano su Spotify. E quindi niente, magari tu hai fatto invece un ascolto filologico durante la lettura delle schegge.
Allora, non l'ho fatto per tutto il tempo, ma per le prime 200 pagine che sono riuscita a leggere in una lunga sessione di lettura sul divano una sera che ero in casa da sola, sì, invece, visto che appunto comparivano titoli di canzoni e citazioni di dischi, alcuni li conoscevo, altre no, quindi ho cominciato cercando su Spotify una canzone che non conoscevo, poi mi sono lasciata trascinare dai suggerimenti successivi. Io devo dire che se le canzoni sono in inglese non mi distraggono durante la lettura, e queste canzoni mi hanno inserita ancora di più nell'atmosfera raccontata da Ellis nel romanzo. E poi ogni tanto intervenivo di nuovo io manualmente quando lui citava una nuova canzone. Purtroppo ho scoperto, avrei potuto pensarci subito, che qualche altro lettore le aveva raccolte tutte quelle citate nelle playlist, ci sono anche su YouTube, però insomma non mi è venuto in mente nel momento giusto.
Vabbè, te la sei fatta da sola, insomma.
Sì, esatto.
Vabbè, poi l'algoritmo della musica è piuttosto intelligente e a volte anche più nerd di noi, quindi risolve le nostre ricerche. Comunque vogliamo chiarire che non è che siamo impazzite, improvvisamente abbiamo deciso di parlare di musica invece che di libri, ma c'è un'altra ragione per questa introduzione che stiamo facendo.
Sì, perché nella colonna sonora di Le schegge, l'ultimo romanzo di Bret Easton Ellis uscito nel mondo e in Italia per Einaudi, sono citate appunto tante canzoni, tra cui alcune dei Talking Heads, che è il gruppo autore della canzone che abbiamo scelto come sigla di questo podcast, che è The Book I Read, dal primo disco del gruppo che uscì nel 1977 e si chiama molto didascalicamente Talking Heads 77. Abbiamo pensato che fosse una buona occasione per dirlo esplicitamente.
Sì, un grande disco, infatti adesso come al solito ce l'ascoltiamo, ma prima ci presentiamo. Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post, e questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
Allora, è l'ultima puntata dell'anno, quindi abbiamo fatto una cosa un po' inusuale, abbiamo appunto letto un libro solo in due, perché entrambe ne avevamo voglia, banalmente, e era un librone che insomma, a me durante questo periodo, si avvicinano le feste, mi viene voglia di leggere dei bei mattonazzi, e in questi mesi se n'era un po' parlato, quindi insomma eravamo entrambe abbastanza richiamate dalle schegge, che è un grande ritorno perché non scriveva un romanzo da 13 anni Bret Easton Ellis, quindi appunto è un ritorno molto atteso. E fra le varie cose che ce lo hanno fatto scegliere c'è anche che è stato accostato da diverse persone a Dio di Illusioni, che è un libro di cui abbiamo già parlato nella prima puntata di Comodino
e che abbiamo citato forse anche volte,
abbiamo citato varie volte, ci piace moltissimo e piace molto anche all'internet, e quindi è sempre un titolo insomma che lampeggia abbastanza quando si tratta di costare altre cose. Quindi un Bret Easton Ellis che non era il primo per me, ma per te sì, Ludo, quindi volevo capire com'è andata.
Avevo visto il film tratto da American Psycho, che direi sia il suo romanzo più famoso, quindi avevo diciamo delle nozioni di cultura generale su chi fosse Bret Easton Ellis, su come fossero fatti i suoi libri, però effettivamente non ne avevo mai letto nessuno. Partivo con la base, che è un scrittore americano amatissimo da una generazione di intellettuali, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Italia. forse scrittore prodigio si può definire,
sì,
perché aveva solo 21 anni quando uscì il suo primo romanzo, che è Meno di Zero. Sapevo anche che faceva parte di quello che è stato definito il Literary Brat Pack, un gruppo di,
sì,
scrittori giovani all'epoca, che negli anni 80 si fecero conoscere per uno stile che aveva alcuni aspetti in comune, molto minimalista, e anche per i temi trattati, che erano quelli della gioventù edonista degli anni 80, che si facevano di cocaina, andavano alle feste, sfoggiavano abiti di marchi di lusso e facevano, insomma, in generale una bella vita, non interessandosi più di tanto alla politica o ad altri temi sociali di cui invece, uh-huh, si era parlato soprattutto negli anni precedenti. E poi cos'altro? Sapevo che era amico di Donna Tartt perché avevano fatto il college insieme, che l'aveva aiutata a pubblicare Dio di Illusioni, appunto. E per finire, l'ultima cosa che sapevo è che negli ultimi anni è stato un commentatore molto critico di alcune tendenze, diciamo, sociologiche, di come ci comportiamo sui social network e di come ci siamo messi, qua uso un plurale, come società nel suo complesso, a giudicare i prodotti culturali non soltanto con il metro dell'estetica, ma anche, più del solito forse mi viene da aggiungere, con quello della morale. E di questi temi si parlava molto nel suo precedente libro, uscito in libreria, che però non era un romanzo, la raccolta di Saggi Bianco, che direi sia uscita nel 2019. Fine delle cose che sapevo su Bret Easton Ellis, a differenza tua, che invece sei una sua lettrice.
Beh, allora, dato questo plurale che tu dici nostro come società, in realtà è nostro anche come millennial, perché lui ce l'ha particolarmente con,
vero,
noi,
come
proprio
generazione.
La nostra generazione. Siamo noi che abbiamo corrotto il gusto dell'arte, della letteratura e del fruire di qualsiasi cosa con i nostri pipponi morali. Però al di là di questo, come romanziere già lo conoscevo, l'avevo letto al liceo entrambi, sia Meno di Zero che American Psycho.
Come ti ha sembrato le schegge rispetto a questi altri?
Ma allora, faccio un po' fatica a fare un confronto proprio diretto, perché avendo letto soprattutto Meno di Zero in un'epoca, avendolo letto al liceo, quando ero magari molto affascinata da un certo tipo di narrazione di questa gioventù degradata o comunque edonista, come dicevi tu, e sfasciata in qualche modo, quella fascinazione, devo dire, l'ho persa negli anni, come penso sia anche un po' normale, ma ho ritrovato tante cose, sia Meno di Zero che di American Psycho, dentro alle schegge, che risulta un po' alla fine una sintesi ellisiana, almeno per quello che ho letto io, per quello che conosco io. Poi forse prima di tutto dobbiamo fare un po' un riepilogo di che cosa c'è dentro questo schegge, senza,
giusto,
fare degli spoiler, perché è un romanzo che si presta in realtà molto ad essere spoilerato, perché c'è una sottotrama thriller, neanche tanto sotto, nel senso che è abbastanza centrale, però giusto per capirci. Stiamo parlando di una specie di strano ibrido tra un romanzo thriller, appunto, un memoir e un autofiction, parola che fra l'altro ho letto in un'intervista, a lui non piace, però un po' di questo stiamo parlando. Troviamo infatti un narratore che è in prima persona, che è uno scrittore di quasi 60 anni, quindi come Bret Easton Ellis adesso, che si chiama Bret Ellis e dice di aver provato a scrivere già questo libro diverse volte, a più riprese nella sua vita, e che questa storia del suo passato però continuava a chiamarlo e solo ora è riuscito effettivamente a raccontarla come voleva. Quindi stiamo parlando di un racconto in forma autobiografica. Lo scrittore torna all'estate del 1981.
Quando aveva 17 anni.
Esatto, quando la vita sua e del suo gruppo di amici più stretti, che sono appunto tutti giovani ricchissimi e che frequentano tutti questa Buckley High School di Los Angeles, la vita di questo gruppo viene alterata, per non dire proprio sconvolta, dall'arrivo di un nuovo misterioso compagno che attira immediatamente l'attenzione del protagonista Brett, ma anche catalizza poi in qualche modo l'energia anche di tutti gli altri, mentre contemporaneamente Los Angeles è a sua volta sconvolta da una serie di omicidi che assomigliano un po', mi ha ricordato un po' la trama di Zodiac, altro grande serial killer mai identificato che si muoveva in California qualche anno prima, dalla fine degli anni 60, se ricordo bene.
Sì, ce n'erano tanti in quel periodo, diciamo, esatto. Gli anni 70-80 sono proprio l'epoca dei serial killer negli Stati Uniti e quindi...
Sì, tra l'altro c'è una bella serie che si chiama Mindhunter che racconta un po' l'origine del serial killer come concetto, che vabbè, non c'entra direttamente con questa vicenda, ma segnalo perché era molto interessante. E quindi insomma, con questo scenario sullo sfondo di questo serial killer che viene rinominato il pescatore a strascico, l'ibrido di cui parlavo, appunto il fatto che sia un po' thriller e un po' memoir, prende forma intorno a questi due nuclei narrativi.
Forse ha senso menzionare il fatto che questo romanzo, prima di uscire pubblicato in forma insomma cartacea nelle librerie, ebook, è stato, diciamo, un romanzo a puntate che Bret Easton Ellis leggeva in forma di un podcast, di fatto, ai suoi sostenitori, nel senso che lui usa Patreon, che è un sito che molti artisti, intellettuali, giornalisti hanno cominciato a utilizzare negli ultimi anni per farsi finanziare direttamente dai propri lettori, insomma, dalle persone che fruiscono dei loro prodotti di ingegno. Quindi, in sostanza, a chi si abbonava al suo profilo Patreon, lui permetteva di ascoltare delle registrazioni audio di lui stesso che leggeva i capitoli delle schegge man mano che li scriveva. E questa cosa la dico perché
spiega
molte cose di questo libro, secondo me, ma soprattutto il fatto che le prime persone che lo hanno letto, tra virgolette, anche se in realtà lo stavano ascoltando, non sapevano se fosse un'autobiografia effettiva oppure un romanzo, nel senso che è proprio scritto come un'autobiografia e, diciamo, se tu lo leggi senza sapere nulla del romanzo, è proprio questa l'impressione che ti dà, perché ti sembra che sia proprio Bret Easton Ellis che ti sta raccontando la sua vita, perché è il narratore della vicenda, è l'autore di Meno di Zero, romanzo che lui ha effettivamente pubblicato poi a 21 anni.
Questo lo sappiamo fin dall'inizio, sappiamo che infatti il Bret 17enne ha già in mente di diventare scrittore, sta già scrivendo appunto un romanzo che diventerà Meno di Zero e ritroviamo in questo personaggio tutte le volontà e poi quelli che sarebbero diventati gli stilemi di uno scrittore che poi abbiamo conosciuto per il grande successo che ha avuto dopo. Altre cose che sappiamo fin dall'inizio, che possiamo dire senza rovinare il gusto della lettura a nessuno, è che Bret Ellis si chiama il protagonista, rivedendo il suo annuario di quell'anno alla Buckley, si rende conto, o meglio, ci dice che mancano 5 studenti dall'annuario di quell'anno e 3 sono citati in memoriam.
Quindi sappiamo che 3 sono morti.
E questo lo sappiamo da subito, quindi non sto dicendo nulla di sconveniente. Però ecco, questo per dire che appunto la trama gialla si innesca fin da subito. Possiamo poi anche dire che è un libro sullo scrivere e sull'essere scrittore e che appunto, come dicevo prima, assomiglia a una sintesi ellissiana per i romanzi che ho letto io, ma anche perché molte persone hanno notato questo aspetto, non me lo sto inventando. Però come da una parte appunto ritroviamo la gioventù, una gioventù molto simile a quella di Meno di Zero, in cui già trovavamo appunto i giovani ricchissimi, festaioli, strafatti, indolenti, trovavamo già la sua mania di citare sempre i brand di vestiti, chiaviasole, macchine, sigarette, qualsiasi cosa viene sempre nominata con il marchio, perché fa parte di canonizzazione forse della generazione, di una definizione capitalistica della generazione che più di tutte forse ha avuto a che fare con il capitalismo e con i benefici che questo ha portato.
Sì, decisamente noi millennial, tanto criticati da Bret Easton Ellis, non abbiamo avuto esattamente la stessa
abbiamo
esperienza.
Abbiamo conosciuto un altro tipo di ricchezza sicuramente. Ci sono anche lì colonne sonore onnipresenti. Mi ricordo che infatti ai tempi di Meno di Zero ero molto appassionata di un paio di gruppi punk Los Angelini che, se ricordo bene, tornano anche dentro il libro, in particolare i Gun Club e gli X, che mi piacevano molto, appunto avevo 17 anni e quindi avevo... ero più vicina ai gusti dei personaggi di Bret Easton Ellis, non che li rinneghi, ecco, però mi ricordo che era un periodo di affinità tra le due cose. E dall'altra parte anche di American Psycho ritrovo un po' di cose particolari, insomma questa violenza estrema raccontata in modo molto esplicito e direi perversa che ritroviamo nel pescatore a strascico e nei suoi crimini.
Ma domanda, cosa che non ho capito, anche Meno di Zero è un po' thriller oppure non ha questo aspetto?
No, non mi sembra. Mi ricordo soprattutto vicende personali di questi personaggi, questi protagonisti giovanissimi, anche lì liceali, che anzi forse erano appena usciti, diciamo il primo anno dopo il liceo. Soprattutto una ricorrenza di vicende spiacevoli o comunque marce, feste e abusi. Mi ricordo c'era un problema di eroina molto più diffuso che invece qua non viene fuori.
Mentre invece, e questo lo so anch'io per aver visto il film che ne è stato tratto, l'elemento thriller è molto presente in American Psycho.
Decisamente, e soprattutto per quanto riguarda la violenza che viene descritta in modo molto esplicito, c'è una violenza, quella del serial killer, appunto del pescatore a strascico, che non è solo esplicita, è perversa, è disturbante, forse non ai livelli di American Psycho, che aveva turbato parecchi lettori all'epoca, però insomma riconosco quel tipo di narrazione. E c'è un altro elemento che adesso anticipiamo senza dire troppo, però quello di un narratore che fin da subito in realtà suona un po' inaffidabile, e in questo senso anche il Bateman di American Psycho aveva questa caratteristica.
Lui lo era sicuramente.
E tu invece, che non l'avevi mai letto, come ti è sembrato? Che esperienza è stata?
Allora, mi sono molto divertita a leggerlo, in particolare il mistero su quali fossero i 5 studenti che non erano nell'annuario alla fine dell'anno e i 3 morti e gli altri chissà cosa gli era successo, ha stimolato la mia fantasia da lettrice e investigatrice. Io, quando ci sono misteri di questo genere, sto attentissima a tutti gli indizi, mi segno a margine delle pagine le mie ipotesi che man mano evolvono su chi potrebbe essere l'assassino, la vittima, in questo caso chi potevano essere i 3 morti e gli altri 2 misteriosamente scomparsi dalla scuola. E questo aspetto veramente mi ha catturata. Però l'ho trovato un po' troppo lungo, anche perché questa lunghezza secondo me non è del tutto giustificata. C'è moltissimo spazio per tutta una serie di ripetizioni che secondo me Ellis ha inserito proprio per come è nato il romanzo, per il fatto che inizialmente era pubblicato a puntate e forse dopo non c'è stata una revisione in questo senso per togliere la ripetitività nella versione finale. Credo che la ripetitività possa avere una funzione all'interno di come è raccontata questa storia, perché è anche una storia che parla di ossessioni e di paranoie e quindi le ripetizioni in questo senso ti inseriscono in quel tipo di atmosfera, però forse un po' troppo. In particolare alcune cose secondo me erano ripetute veramente in modo eccessivo. Una fra tutte: i protagonisti fumano queste sigarette ai chiodi di garofano, che in inglese si chiamano clove cigarettes, e questa espressione, che io la trovo molto lunga e proprio anche dal punto di vista del suono non molto familiare, un po' goffa secondo me all'orecchio del lettore italiano, sigarette ai chiodi di garofano, sentirla ripetuta tantissime volte l'ho trovato un po' fastidioso. E infatti su questo mi permetto di fare un appunto al traduttore, che è lo scrittore Giuseppe Culicchia, che ormai da tanti anni traduce tutti i libri di Ellis. Secondo me poteva prendersi una libertà di traduzione, sì, e utilizzare al posto dell'espressione appunto molto lunga sigaretta ai chiodi di garofano il marchio di queste sigarette, che in alcune occasioni è anche citato, e che avrebbe, diciamo, ridotto questa ridondanza e sarebbe stato comunque in linea con lo stile di Ellis, perché appunto lui
è molto Ellis sicuramente, come abbiamo detto.
I marchi li cita senza problemi. In generale è un libro che mi è piaciuto, però non so quanto mi rimarrà impresso. Ripensandoci alla fine, ho trovato che fosse molto calzante una cosa che dice Alessandro Baricco in Wild Baricco, il podcast intervista prodotto dal Post insieme a Feltrinelli, uscito qualche giorno fa, in cui a un certo punto lui distingue tra i libri belli o brutti che siano, che sono libri, diciamo, e poi invece i libri, quelli che lui dice si staccano da terra, mi viene da dire quelli veramente importanti, quelli memorabili, e per me devo dire Le schegge non è uno di questi, e ho anche il dubbio che forse per me come lettrice nemmeno gli altri libri di Ellis lo sarebbero, però insomma resto aperta.
Ma no, capisco un po', diciamo, la frustrazione in certi momenti, perché l'ho provata anch'io. come dici tu, avevo molta voglia in realtà di leggerlo, cioè fino alla fine, pur essendo un po', non dico annoiata, però ci sono alcuni espedienti narrativi che cominciavano veramente a frustrarmi. Ad esempio, un'altra cosa che fa spesso è di dire: ancora non sapevamo che sarebbe successa questa cosa, ancora, cioè anticipa molte cose, ma lo fa per centinaia di pagine, quindi a un certo punto uno vorrebbe veder quagliare, ecco, alcuni eventi.
Sì, forse se te lo leggi in spiaggia d'estate, magari intervallando la lettura con un una gita in montagna, così, questa ripetitività aiuta a tenere a mente la trama, però se
no,
la leggi...
No, infatti è molto, cioè secondo me è un libro alla fine godibile, più godibile forse di altri libri di Ellis, proprio perché è sotto controllo, diciamo, anche nelle parti più estreme, diciamo. Per alcuni invece è stato travolgente, quindi magari siamo noi che abbiamo avuto un'esperienza diversa o particolare di questo libro. Per certi versi si legge come un romanzone ottocentesco e viene voglia appunto di sedersi, non sdraiarsi, perché pesa fisicamente molto, quindi è più facile leggerlo da sedute. Però ero frustrata dalle anticipazioni e a volte un po' delusa anche da certe soluzioni e di aspetti anche di inverosimiglianza che però, vabbè, non possiamo svelare. Quindi insomma, se la domanda è: leggerai altri libri di Ellis? Mi sembra di capire che la risposta sia no.
Al momento no, non sono particolarmente invogliata a farlo, però sono stata molto curiosa, dopo averlo finito, di confrontare le mie impressioni con le tantissime recensioni che sono uscite sia in inglese che in italiano, perché appunto, come dicevamo, Ellis è considerato uno scrittore veramente di formazione per tanti intellettuali della sua stessa generazione o un po' più giovani. Mi ha colpito in particolare una cosa che ha raccontato Ivan Carozzi nella sua recensione sulla rivista Limina, in cui racconta che durante la presentazione di Le schegge che c'è stata a Torino, c'era Ellis che conversava con lo scrittore Diego De Silva, e De Silva a un certo punto ha detto che ogni anno rilegge per ben due volte American Psycho.
Aiuto!
Una dichiarazione che su cui lo stesso Carozzi, insomma, avanza un po' dei dubbi.
Sento un po' le sirene dell'ambulanza su questo, spero che non sia vero.
Non so, forse è un'iperbole, però no, sì. Diamogli il beneficio del dubbio che sia un'iperbole
propria,
o comunque, insomma,
bene.
Carità interpretativa su che cosa significhi, certo, esattamente questa affermazione, ci fa capire quanto Ellis sia considerato importante appunto per la generazione di De Silva. E quindi appunto volevo confrontarmi e capire effettivamente una volta per tutte, visto che finora non me ne ero tanto interessata, cosa avesse fatto di così importante per la storia della letteratura, se vogliamo usare parole antisonanti. E quindi adesso, se ti va, ti sottoporrei alcune delle cose che ho letto e che mi sembravano appunto interessanti, tipo modalità rassegna stampa.
Vai.
Allora, la prima che mi ha colpito è una cosa che dice Cristiano De Maio nella sua recensione di Rivista Studio, anche lui direi un grande fan di Ellis da sempre, ed è questa, che Le schegge sarebbe sia, e questo secondo me l'avevi già un po' detto tu prima, direi che sia questo, un mix di tutti i precedenti romanzi di Ellis, ma anche una, come dire, fusione tra degli elementi che si trovano nelle opere di due scrittori che sono citate nello stesso romanzo, che sono Joan Didion, ok, da un lato, e Stephen King dall'altro, quindi due cose molto diverse, che però che tornano. Ti ci ritrovi in questa analisi?
Ma allora, vedo molto Stephen King, al di là del fatto che il protagonista a un certo punto va a vedere Shining al cinema, vedo molto Stephen King in questo ultimo romanzo e anche in alcune scelte, diciamo, dei libri precedenti. E Didion invece credo che sia evocata come un po' madrina di Los Angeles e di una scrittura, di uno stile che Ellis richiama. Ma una cosa interessante è che invece io mi ricordo di aver letto un'intervista che ha fatto Giulio Silvano a Ellis su Review, proprio in occasione dell'uscita delle schegge, in cui in realtà King è un po' disconosciuto da Ellis, e forse l'hai letta anche tu, comunque diciamo lo ritiene superato come riferimento King, nel senso no, lo stima molto e ripete che insomma l'ho amato molto in gioventù, però lo archivi appunto un po' come una lettura, un'intrattenitura, per usare un termine che abbiamo già usato in passato, che ha fatto parte dei suoi consumi giovanili e che in cui non si ritrova più tanto.
Dice proprio che ha smesso di leggerlo. Tornando invece a quello che ha scritto Ivan Carozzi, cita un'altra cosa detta da Ellis a Torino, e cioè che le schegge, e questo potrà sembrare forse una cosa che va contro quello che abbiamo detto fino adesso, è un libro sulla compassione e sull'amore. Un'affermazione che risuona anche con altre recensioni, ad esempio Tommaso Pincio sul Manifesto ha detto che Le Scheggi è uno dei libri migliori e più commoventi di Ellis, e anche la recensione del New York Times parla tantissimo di questa vulnerabilità che emerge nel romanzo e lo definisce quello più onesto, almeno a livello emotivo. Tu che avevi letto anche altre sue cose, ti ritrovi in questi giudizi?
Allora, a prescindere dal fatto che abbia letto o meno delle cose in precedenza, soprattutto il commento sulla compassione mi fa un po' strano, non so cosa ne pensi, però provo a immaginare cosa intendesse lui, e il fatto che forse ci sia un autore adulto, quasi sessantenne, che si cala nei panni del se stesso diciassettenne, forse si tratta di una compassione verso se stesso, che è una cosa che un po' mi torna, considerato che Ellis è sempre nell'intervista di Silvano ha detto di scrivere sostanzialmente per se stesso, e quindi forse questo occhio effettivamente meno cinico di altre volte sulla gioventù che racconta, in particolare su questo personaggio che porta il suo nome, la intravedo, ecco, intravedo forse questo discorso in un occhio più benevolo che ha rispetto ad altre volte sui suoi protagonisti. Detto ciò, insomma, è un libro anche in cui c'è molto altro, c'è un sacco di sesso, ci sono esperienze traumatiche, ci sono morti, quindi dire che è un libro sulla compassione mi riesce un po' difficile, forse sono una lettrice un po' superficiale, però ecco, è un libro su molte cose, forse anche sulla compassione.
Sul fatto che sia un libro sull'amore, io in parte mi ritrovo, perché effettivamente si parla tantissimo di tutti i personaggi di cui Bret Ellis, il protagonista, in un certo senso si innamora in modi
però
diversi.
Però mi sembra più, scusami, ma un'ossessione amorosa che non un amore. Io l'ho vissuta così nella lettura, non sei d'accordo?
Sicuramente, resta il fatto che l'amore per ognuno è qualcosa di diverso. Certo. Magari per Bret Easton Ellis è quella la forma dell'amore. Non mi avventuro a fare altre ipotesi su di lui,
no,
come
certo,
persona, perché non lo conosco.
Certo.
Ma invece citavi la questione del trauma. Il romanzo si apre dicendo che quello fu l'autunno che di fatto cambiò la sua vita, e non soltanto la sua ma anche dei suoi compagni di liceo. Fin da subito ci dice: questa è una storia che racconta un trauma. Molte recensioni sottolineano questo aspetto, soprattutto perché negli ultimi anni si è tanto parlato delle storie che raccontano traumi. Un articolo uscito sul New Yorker qualche anno fa diceva che siamo un po' fissati per avere un trauma in ogni storia. Forse anche in questo podcast un po' ne abbiamo già parlato, e però questo sembra in controtendenza rispetto alle idee di Ellis sulla cultura contemporanea, perché appunto la fissazione per il trauma si ricollega anche molto all'interpretazione morale delle storie, delle opere d'arte, e quindi mi sono chiesta come mai avesse deciso di incentrare il suo nuovo romanzo su una storia di trauma.
Ma che poi a ben vedere è dichiarato, ma il trauma è anche molto sorvolato, ecco, diciamo in stile Ellis, per quanto sia infarcito il libro di eventi che chiunque di noi riterrebbe traumatici, ma sul serio appunto, non per qualche deformazione generazionale come penserebbe lui. Secondo me, una volta dichiarato che la natura traumatica appunto di questo autunno dell'81, poi vediamo succedersi gli eventi in una maniera su cui l'occhio sia del protagonista che dello scrittore adulto un po' appunto sorvola, sta piuttosto in superficie. È difficile parlarne senza entrare nel merito della trama e senza rovinare, senza fare spoiler, però succedono anche delle cose vicine a un clima un po' Me Too, se vogliamo dire, che vengono liquidate in gran fretta come eventi in cui comunque non c'è un abuso.
Sì, questa cosa la dice anche una recensione del Los Angeles Times, che magari come le altre poi inseriamo linkate nella descrizione della puntata, che però appunto avviso, se la leggete troverete degli spoiler.
Sì, ecco, perché io adesso l'ho detta in modo faticosissimo, girandoci intorno, però sì, ovviamente è difficile parlare di queste cose senza raccontare i dettagli, però insomma ci siamo capiti. Secondo me il discorso è che è un autore che alla fine non perde mai davvero il controllo su quello che pensa di come si raccontano le storie, e essendo appunto un grande scrittore questo lo sa fare, e quindi vedi un po' in filigrana questo suo atteggiamento appunto di leggerezza magari, o di comunque ridimensionamento di certe cose.
Uso 700 pagine per raccontarvi quello che secondo che vi presento come un trauma, ma alla fine è un po' una storia come un'altra.
Magari se hai voglia possiamo leggerne un pezzo per concludere.
Giusto un assaggio per entrare un po' nell'atmosfera, senza spoiler. Anche Susan e Tom si scambiarono un bacio, ma poi Susan si voltò un po' troppo in fretta e il sorriso di Tom si spense. Colsi il suo fugace smarrimento. Era qualcosa che solo io avevo notato e lo ricordo ancora oggi perché si trattava di una cosa piuttosto rara, il disappunto di Tom Wright. Tenni la porta aperta per Ryan Vaughn, che mi passò davanti ed entrando in classe mormorò: «Sei ridicolo». Non gli risposi. Non permisi alla cosa di toccarmi. Mi sarei potuto innamorare di lui, ma non esisteva che potesse accadere, che potesse diventare realtà in quel periodo e in quel luogo, nell'atmosfera della Buckley alle superiori nel 1981. Quindi vaffanculo, avanti con la contronarrazione. A chi fregava comunque? Erano tutte stronzate. Era purificante guardare alle cose da quel punto di vista. Volevo essere come Susan Reynolds e volevo anche scrivere in quel modo. L'insensibilità come sentimento, l'insensibilità come movente, l'insensibilità come ragione di esistere, l'insensibilità come estasi. L'anno sta per finire, quindi è quel periodo dell'anno in cui escono le varie liste di libri dell'anno, liste di libri che ci sono piaciuti, liste di libri che hanno venduto di più e le cosiddette classifiche di qualità, quelle in cui giurie più o meno estese cercano di andare oltre i numeri delle vendite per tirare qualche somma. Ad esempio è già uscita la classifica di qualità del Corriere della Sera, fatta coinvolgendo tantissimi giornalisti del Corriere e intellettuali a cui capita di scrivere sulle pagine del Corriere della Lettura, e che ha prodotto una top 10
che ci fa un po' ci fa, diciamo, sollevare alcune questioni.
Esatto, al primo posto c'è Il passeggero di McCarthy, di cui abbiamo parlato anche in questo podcast, che è un gran libro, quindi nulla di particolare da dire. Segue Lezioni di Ian McEwan, un altro scrittore di lingua inglese. Al terzo posto Stella Maris di McCarthy, che è la seconda parte, in un certo senso, il fratello gemello del passeggero. Poi arriva V13 di Emmanuel Carrère, Le schegge di Bret Easton Ellis, sebbene sia uscito soltanto da poche settimane, quindi insomma sia uno degli ultimi libri dell'anno. Poi arrivano finalmente degli autori italiani: La casa del mago di Emanuele Trevi, vincitore del premio Strega 2 anni fa, La vita intima di Niccolò Ammaniti, Oro puro di Fabio Genovesi, i libri di Jakub di Olga Tokarczuk, di cui abbiamo parlato sempre dentro Comodino, e infine La ricreazione è finita di Dario Ferrari. Una prima cosa che salta all'occhio
è che
per entrare in questa lista sembra che si debba essere un maschio oppure aver vinto un premio Nobel.
Però... aver pubblicato con Einaudi, perché metà comunque di questa classifica mi sembra dello stesso editore.
Poi, come ha notato lo scrittore Vincenzo Latronico con un lungo thread di analisi su su Twitter, si nota anche il fatto che ci sono tantissimi libri, romanzi di lingua inglese in questa lista. Ovviamente questo si spiega, ne abbiamo anche già parlato anche di questo, con il fatto che la nostra editoria è molto legata a quella americana e secondariamente a quella del Regno Unito, per ragioni che non sono semplicemente legate alla qualità effettiva di ciò che viene prodotto lì, anche se sicuramente, dato che l'editoria anglosassone è molto ricca, ha molti soldi per pubblicare tanti libri e quindi insomma, certo, statisticamente
per
se
i
fai,
grandi numeri per la legge dei grandi molti numeri, libri belli,
esatto, però effettivamente sembra un po' strano che da paesi come la Germania, la Francia con l'eccezione di Carrère, la Spagna, ma anche il Giappone, che è un paese che produce tantissima letteratura che viene tradotta in italiano, non ne sia uscito nessuno che arrivi nella top 10. Ovviamente queste classifiche in un certo senso lasciano anche il tempo che trovano,
certo,
perché tra l'altro chi vota non è che ha letto per forza tutti i libri che sono all'interno della classifica, non è come la giuria di,
ovvio,
un premio letterario, ognuno poteva candidare i libri che riteneva tra tutti quelli usciti in Italia nell'anno, quindi insomma la prendiamo un po' con le pinze, mettiamola così.
Peraltro la lettura pubblica anche i due podi degli due anni passati, il 2022-2021, e notiamo già che la situazione è un po' diversa, non tanto per la questione di genere, nel senso che le donne scarseggiano anche nei due podi degli anni scorsi, però vediamo che la questione italiani-stranieri, ad esempio per il 2022, non vale, perché troviamo Giordano con Tasmania al primo posto, Welbeck, che è francese, al secondo con Annientare, Missiroli al terzo con Avere tutto, e nel 2021 Franzen, americano, al primo posto, mentre Teresa Ciabatti al secondo con Sembrava bellezza e Alessandro Piperno con Di chi è la colpa al terzo posto. Quindi insomma non c'è nessuna regola, nessuna tendenza forse scolpita nella pietra, però sicuramente ci sono degli spunti di riflessione in quello che emerge da queste, anche da queste classifiche. Noi comunque non siamo qui a fare classifica, a dare voti, ci piace però l'idea di ripercorrere alcuni momenti rilevanti dell'anno, un'operazione in cui ci viene un po' in soccorso anche un libro che è stato pubblicato da Treccani da poco, che si chiama Un anno di storie, e fa appunto esattamente questo, mese per mese, riassumendo un po' gli eventi editoriali e letterari del 2023.
Sì, Treccani pubblica ogni anno degli annuari su cosa è successo durante l'anno, a volte un po' più tematici. Questo è il primo anno che lo fa proprio sul tema dell'editoria e dei libri, e devo dire è molto interessante. Il libro raccoglie tanti articoli che sono usciti nel corso dell'anno su varie testate e che appunto possono aiutare a mettere insieme con tanti piccoli pezzetti quello di cui si è parlato. E ad esempio si parla tantissimo del dibattito su fiction e non fiction, che ha animato moltissimo il dibattito culturale, ad esempio perché sia il premio Strega che il premio Campiello sono stati vinti da due libri, come Daria, di cui avevamo tanto parlato, e La resistenza delle donne di Benedetta Tobagi, che nonostante il Campiello sia un premio riservato alla narrativa, è un saggio sicuramente con caratteristiche letterarie, ma indubbiamente un saggio di storia, e si è parlato tantissimo appunto del fatto che sembra che tra gli scrittori, tra gli intellettuali, forse tra i lettori meno, almeno stando a dati di vendita, ci sia un grande interesse appunto per le storie vere. Questo sicuramente è una delle cose di cui si è parlato di più quest'anno.
E che un po' avevamo anche messo in evidenza parlando della cinquina finalista dello Strega, che appunto era composta in larga parte da storie vero che costeggiavano quantomeno la verità.
Comunque anche se andiamo sulle vendite, si può dire che, l'avevamo detto nella primissima puntata di Comodino, il libro più venduto di quest'anno, secondo me ormai si può dire veramente,
si può dire,
senza problemi, effettivamente racconta una storia vera.
Ed è ovviamente Spare, il libro autobiografico scritto da J.R. Moringer per Il principe Harry, che si conferma il bestsellerone dell'anno. È uscito a gennaio, quindi ha avuto modo di vivere tutti e 12 questi mesi, dominando le classifiche per i primi mesi, ma rimanendo comunque appunto con le sue X 100.000 copie in testa.
Più di 100.000 copie, pensiamo.
Sì, e che ho avuto il piacere di leggere per scriverne a un certo punto. Devo dire, no, ne avevamo parlato forse brevemente già, ma è un libro scritto bene, perché J.R. Moringer, ricordiamo, è autore premio Pulitzer, fra le altre cose, e già autore dell'autobiografia di Andre Agassi, Open, libro molto noto. molto bello, quindi diciamo il suo mestiere di scrittore lo sa fare.
C'è da dire che negli altri bestseller, quelli insomma i libri che probabilmente sono i più venduti di quest'anno, questi aspetti del trauma forse sono meno presenti. Direi che uno dei libri più venduti è stato Dammi mille baci di Tilly Cole, uno dei romanzi romance o rosa, come si preferisce dire, che racconta una storia romantica, una tendenza del mercato editoriale che si è vista tantissimo di recente. E questo è quello che forse ha avuto più successo. Da notare che è stato pubblicato da una casa editrice che non era particolarmente conosciuta, si chiama Always Publishing, e che ha avuto successo proprio grazie a questo libro in modo piuttosto inaspettato. Poi un successo invece un pochino più forse annunciato, quello della Portalettere di Francesca Giannone, pubblicato dalla casa editrice Nord, che negli ultimi anni è riuscita a sfornare un gran numero di bestseller, andando sempre su un certo tipo di romanzo che devo dire non è molto pervenuto a me nella cerchia di persone che conosco.
No, neanche io, devo dire, me lo sono visto passare, ma anche Tilly Cole, per quanto mi riguarda, non credo di conoscere neanche una persona che l'ha letto, eppure i numeri sono quelli.
Però se tantissime persone in realtà lo stanno leggendo, appunto la Portalettere, genere romanzo storico che va per la maggiore. Ricordiamo che Nord è l'editore anche della saga sulla famiglia dei Florio,
dei Leoni di Sicilia.
Esatto. E poi di tutt'altro genere abbiamo il libro del colonnello Vannacci, che inizialmente autopubblicato, poi pubblicato invece da un piccolo editore, è arrivato a vendere più di 174.000 copie, ma anche su questo secondo me se ne è parlato abbastanza, possiamo non aggiungere,
possiamo andare avanti,
possiamo sorvolare.
Ci sono stati poi alcuni grandi ritorni di autori che si sono fatti attendere per un po', autori molto amati che non pubblicavano romanzi da un po' di tempo, e uno di questi è arrivato subito a gennaio ed è Nicola Maniti, che ha pubblicato La vita intima. Anche questo ha dominato le classifiche per un po' di tempo e insomma erano 8 anni che dal precedente romanzo Anna, e nel frattempo Maniti aveva diretto un paio di serie, quindi avevamo pensato tutti magari che avesse cambiato mestiere, invece
un po' come Bret Easton Ellis forse hanno questa cosa,
esatto,
in comune.
Esatto, hanno questo in comune forse. E invece è tornato con un romanzo molto ammanitoso e quindi molti se ne sono rallegrati. Tornato poi Cormac McCarthy dopo 14 anni, come abbiamo già visto, e purtroppo nello stesso anno ci ha anche lasciati, e Ellis, come abbiamo già detto, 9 anni, Baricco anche è tornato con Abel, il suo ultimo romanzo era del 2015, quindi anche questo lo consideriamo un grande ritorno, e ci sono stati poi altri nomi ovviamente che è sempre bello vedere in libreria, seppur non con distacchi temporali così evidenti, però Paul Auster, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, Salman Rushdie, sono autori la cui uscita, diciamo, nuova è sempre giusto segnalare.
Fa sempre un po' notizia, però a me piacerebbe citare anche due casi editoriali che forse per, diciamo, un numero di vendite non sono al pari dei libri che abbiamo citato fino adesso, ma che secondo me sono molto più interessanti perché un po' più inaspettati, che sono da un lato Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, che era uno dei libri candidati nella dozzina del premio Strega, e La ricreazione è finita di Dario Ferrari. Entrambi due libri che sono stati molto elogiati da Antonio Dorrico, che fino a poco tempo fa era uno dei più importanti critici Corriere della Sera, adesso si è spostato a fare una sua newsletter e su Instagram, nonostante non sia giovanissimo, però anche lui è passato.
Si riadegua.
Esatto, si riadegua ai nuovi mezzi di comunicazione più diffusi ultimamente. Lui stesso aveva detto che erano le due cose italiane più interessanti uscite quest'anno. Devo dire che io sulla ricreazione finita sono assolutamente d'accordo, perché
anch'io l'ho amato molto.
Io l'ho trovato molto divertente, è un romanzo che mescola un registro comico a uno drammatico e poi li sintetizza in modo secondo me molto efficace, e al contempo ci racconta delle cose sia sulla nostra generazione ma anche quella degli anni 70, perché è un romanzo che parla molto degli anni di piombo e cerca un po' di spiegarli a chi non li ha vissuti. Ferrovie del Messico invece è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale ed è un libro molto difficile da riassumere in breve.
Io questo non l'ho letto, devo dire, quindi so che ti aveva colpito. Ma
più che altro tantissime persone che ascoltano Comodino ci hanno detto nei mesi di leggere o di parlarne.
Scusate, non l'ho ancora fatto. chat.
Io l'ho iniziato, è sicuramente un libro interessante perché soprattutto a livello linguistico è molto curato, molto creativo, mescola elementi storici invece ad altri più fantastici, parodistici, quindi insomma è anche un libro che a sua volta può essere divertente. È molto lungo, anche questo è un bel tomo, e soprattutto colpisce nella sua storia di quest'anno che, sebbene sia pubblicato da un editore molto piccolo e poco conosciuto che è Laurana, grazie un po' allo Strega ma anche secondo me soprattutto grazie al passaparola dei lettori e alle tante recensioni positive che ha ricevuto, ha ottenuto un buon pubblico, più o meno pari appunto a quello della Ricreazione Finita, hanno venduto all'incirca lo stesso numero di copie e si sono fatti notare nonostante i loro autori non fossero precedentemente particolarmente famosi, sebbene nessuno dei due esordienti, proprio perché sono emersi come qualcosa di diverso rispetto al resto del panorama letterario.
Vero, nel caso fra l'altro di Ferrari diciamo anche che Sellerio in questi anni sta facendo un ottimo lavoro con gli autori italiani, sta secondo me concentrandosi molto bene su valorizzare i propri autori, e è successo in questo caso secondo me a Ferrari, che comunque aveva scritto un bellissimo libro, quindi indipendentemente, ecco.
Sì, ed è stato riconosciuto, oltre che, come avevamo già detto, anche dalla giuria della lettura del Corriere, anche da Fahrenheit, la trasmissione di Radio 3 dedicata ai libri, che lo ha giudicato il libro dell'anno, quindi insomma anche lui ha avuto dei riconoscimenti, sebbene non lo Strega e non il Campiello.
Un altro libro importante dell'anno è stato Tre ciotole di Michela Murgia, che è poi diventato purtroppo l'ultimo libro di Michela Murgia, in quanto l'autrice è poi morta a fine estate.
L'ultimo pubblicato in vita, però sappiamo che Murgia ha lasciato altre cose scritte non ancora pubblicate, che sicuramente arriveranno in libreria nel prossimo anno o comunque in futuro.
Poi, come si fa in questi casi, c'è sempre un po' la sezione in memoria, ma visto che l'abbiamo iniziata, vorrei citare anche che altri autori che non ci sono più da quest'anno, uno è Milan Kundera, un altro è Martin Amis. Personalmente ci tengo a citare anche Matthew Perry, il Chandler Bing di Friends, perché il suo memoir, per quanto lui fosse attore e non scrittore, il suo memoir che si chiama Friends, Amanti e la cosa terribile, pubblicato in Italia dalla Nave di Teseo, è fra i libri che ho amato di più l'anno scorso. E vabbè, la sua morte ha lasciato molti fan di Friends e non solo molto tristi, quindi così mi piaceva ricordare anche lui e insieme ai grandi scrittori che non ci sono più.
Però proviamo a magari concludere la puntata con una nota meno triste, meno tragica. C'è qualche notizia del mondo dei libri di quest'anno che ci siamo dimenticate?
C'è un'ultima cosa forse che possiamo citare ed è il coming out di Erin Doom, autrice del libro più venduto dell'anno scorso, che è Fabbricante di lacrime, che finché l'autrice non si è presentata da Fabio Fazio in trasmissione non sapevamo che faccia avesse, e invece ora lo sappiamo.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Io sono Ludovica Lugli.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese abbiamo letto Le schegge di Bret Easton Ellis, pubblicato da Einaudi e tradotto da Giuseppe Culicchia.
Questa è la decima puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Per sapere subito quando esce una nuova puntata potete attivare le notifiche sull'app del Post.
Se la puntata vi è piaciuta potete condividerla con chi volete.
Se volete scriverci potete farlo all'indirizzo comodino@ilpost.it. E se volete sostenere la realizzazione di Comodino e degli altri podcast del Post, potete abbonarvi al Post, oppure, visto che è il periodo di Natale, regalare un abbonamento a una persona che vi è cara.
Ciao!
Ciao!